iniziamo appunto con il calcio. Un Super Immobile con una rete in extremis salva l'Italia di Giampiero Ventura.
Canzone again looking for that diagonal over the top. It's Candreva. Teased back in by him for Immobile. And in the second minute of stoppage time, Italy have surely won it. Ciro Immobile. They've got the job done, but what a let off for the Azzurri. 2-1 down with 15 minutes to go. The two Ciro Immobile goals have surely seen Italy through now.
Questa era la telecronaca del gol di Immobile al 92esimo, che quindi regala una vittoria all'Italia all'ultimissimo minuto proprio. Carlo Oreglia ne parla con noi questa mattina. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a te Magica, buongiorno Francesca, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
Buongiorno Carlo. Allora, vittoria azzurra per 3-2 che permette agli uomini di Ventura di rimanere in scia della Spagna vincitrice in Albania per 2-0. Quanta fatica e che emozioni a scopie.
Allora sì, è vero, sono contento in effetti di fare radio e non giornalismo scritto, perché immagino la disperazione dei giornalisti della carta stampata che hanno letteralmente dovuto buttare per tre volte l'articolo. Avrebbe potuto iniziare con un'Italia sornione e cinica conduce 1-0, disperazione Italia, disastro per gli uomini di Ventura, e poi finalmente il terzo articolo, miracolo Italia, reazioni da campioni e vittoria veramente all'ultimissimo istante. Insomma, alti ritmi, 5 gol, di cui uno, come avete appena sentito, di Ciro Immobile al 92esimo. Ci mettiamo anche nel calderone una traversa, 2 reti annullate, panico, insomma c'è stato veramente di tutto in questa partita che si è conclusa nemmeno un'ora fa in Macedonia. 3 minuti da incubo ci sono stati, che sono stati quelli che hanno segnato la partita, hanno portato l'Italia sotto per 2-1, e soltanto appunto lo show finale di Immobile ha salvato gli azzurri da un passo falso. Questa partita era il terzo impegno nella corsa ai mondiali di Russia 2018, l'avversario del gruppo G era la Macedonia, ancora senza punti, quindi una partita anche vitale per i macedoni. E gli azzurri invece di Ventura di punti ne avevano 4 dopo il pareggio per 1-1 contro la Spagna venerdì scorso, e non potevano certo permettersi passi falsi, come in realtà per una buona parte della gara sembrava dovessero fare. Cosa fa Ventura? Allora, Ventura decide di cambiare 6 uomini rispetto all'11 titolare contro la Spagna. Rimane in piedi di quella partita praticamente soltanto la difesa. Buffon in porta, vengono confermati Barzagli, Bonucci e Romagnoli. Invece in cabina di regia torna Verratti, partita con luci e ombre la sua. Un suo errore clamoroso ha portato appunto al gol della Macedonia. Candreva prende il posto di Florenzi a destra. Bonaventura e Bernardeschi come mezzali, davanti infine spazio al tandem Immobile Belotti. Come detto, si inizia a ritmi altissimi e la prima emozione vera e propria è una traversa clamorosa della Macedonia al 18esimo. Nesterovski dal limite dell'area esplode in un destro che scavalca Buffon, e soltanto la traversa salva Gigi dal gol della Macedonia. Gol invece che arriva per l'Italia qualche minuto più tardi, al 24esimo, con Belotti. Corner calciato da Bernardeschi, Belotti irrompe in area solo di piatto in fila al volo, un errore della difesa di distrazione, quindi l'Italia in vantaggio con un po' di sofferenza, sofferenza che rimane fino alla fine del primo tempo. E si potrebbe dire che questi sono i primi campanelli d'allarme per un secondo tempo veramente emozionante. Al 12esimo della ripresa Nesterovski pareggia. L'errore, come detto, accennato prima, è di Verratti, che fa un retropassaggio veramente sciagurato, che praticamente apre il contropiede, la ripartenza di Nesterovski. Il centravanti macedone evita Bonucci e piazza il pallone nell'angolo sinistro della porta italiana. Tutto da rifare, siamo al 57esimo In realtà praticamente neanche il tempo di rimettere la palla a centrocampo che gli azzurri concedono il secondo patatrack. 142 secondi più tardi, neanche 3 minuti più tardi, Bernardeschi, che poi viene sostituito da Parolo, sbaglia, regala sostanzialmente il 2-1 ad Assani, quindi un altro contropiede di Pandev e Nesterovski che appunto concedono ad Assani il pallone che viene respinto male prima e poi appunto grazie ad Asani c'è il gol del 2-1. Azzurri in totale sbandamento, blackout che dura per una decina abbondanti di minuti. Buffon tiene in vita gli azzurri con un miracolo in tuffo su Mojsov e sostanzialmente le sostituzioni riescono un po' a fermare questo momento di panico e a rimettere gli azzurri in carreggiata. Sansone entra al posto di Bonaventura, Eder entra per Belotti. Andiamo al 74esimo, il gol del pareggio dell'Italia, finalmente l'Italia riesce a uscire fuori con un'azione manovrata dopo un lungo periodo di apnea, Candreva riesce a mettere un pallone dalla destra che appunto con una zampata Immobile mette dentro e poi succedono altre mille cose, possiamo citare la rete annullata Parolo all'88esimo, colpo di testa annullato per fuorigioco molto sospetto e infine il momento che abbiamo ascoltato prima al 92esimo, Candreva riaccoglie una respinta corta di Alioski, fa un cross molto bello sul secondo palo e Ciro Immobile riesce a segnare di testa scacciando gli incubi per la nazionale di Ventura.
Insomma, una partita veramente sofferta, salvata appunto come dicevi adesso da Ciro Immobile. Come ha commentato l'incontro il commissario tecnico Giampiero Ventura in sala stampa?
Oddio, non sappiamo quello che ha detto Ventura negli spogliatoi. Immagino che non fosse contentissimo. Comunque a bozza in sala stampa ha ammesso che ci sono stati errori di inesperienza e superficialità. Poi ha anche detto, sono passaggi che però si deve accettare se punti su un gruppo di giovani. Quindi ha preferito poi sottolineare la grande risposta degli azzurri. In effetti la nazionale è riuscita nei 15 minuti finali a schiacciare la Macedonia riuscendo a trovare pareggio e gol della vittoria e sostanzialmente c'è stato questo passaggio a vuoto che poteva finire molto peggio. Verratti è il protagonista negativo di questo passaggio a vuoto, ha dichiarato è stata una partita molto sofferta, ha ammesso che senza il suo errore loro non sarebbero entrati in partita perché la stavano riuscendo a controllare gli azzurri e ha ammesso appunto che questo ha causato 10 minuti di vera e propria confusione visto che il suo errore che ha causato il gol ha anche dato un'iniezione di fiducia alla nazionale macedone. E poi però fortunatamente si è riusciti a sistemare la situazione, altrimenti sarebbero già iniziati i processi.
Insomma, un vero e proprio mea culpa. Possiamo dire però che in un certo senso sia riuscito anche l'allenatore a magari mettere una pezza ricambiando un po' la formazione in campo?
Sì, sicuramente più che di modulo è stato un discorso di uomini. Va anche detto che la Macedonia appunto ha fatto un grande sforzo per riuscire ad arrivare al pareggio al gol della vittoria, uno sforzo fatto di corsa, uno sforzo fatto di aggressività e negli ultimi 10 minuti hanno veramente pagato perché sono praticamente rimasti in difesa in 10 uomini con gli azzurri che nonostante appunto questa difesa ad oltranza della Macedonia sono anche riusciti a trovare grandi spazi soprattutto sulle fasce, per cui sì cambiamenti, sì più freschezza ma anche una differenza tecnico tattica da parte degli azzurri sulla Macedonia che alla fine fortunatamente si è vista.
Insomma, comunque pericolo scampato per gli azzurri che raddrizzando questa partita rimangono appaiati alla Spagna ma secondi per differenza reti. Com'è la situazione, Carlo, nel girone G?
Sì, la Spagna in realtà vince per 2-0 contro l'Albania. Albania che recentemente, guidata da De Blasi, ha appunto raggiunto dei livelli molto alti, è un osso veramente duro, riesce a reggere fino al 55esimo finché la rete di Diego Costa sblocca la situazione. 8 minuti più tardi il 2-0 di Nolito, quindi Spagna batte Albania 2-0. Israele invece continua il suo buon momento 8, vincendo contro Liechtenstein 2-1. Come detto, Italia batte Macedonia 3-0. La classifica vede Spagna e Italia in testa con 7 punti, seguite da Albania e Israele con 6. Chiudono praticamente senza speranze Macedonia e Liechtenstein con 0 punti. Noi ricordiamo in conclusione proprio la partita di Torino, partita che poi ha causato il CT Ventura, lo ha spinto a fare dei grandi cambiamenti per questa partita. L'Italia venerdì aveva pareggiato in casa contro la Spagna, un match che aveva causato molte sofferenze agli uomini di Ventura, partita che si è giocata al Juventus Stadium di Torino. Spagna che va in vantaggio al 55esimo, come nella partita di poche ore fa, grazie a Vitolo che aveva sfruttato un'uscita a vuoto di Buffon. Gli azzurri appunto sono riusciti però a trovare il pari con rigore di De Rossi all'82esimo.
Quindi tra pochissimo invece parleremo di altri sport, ritorneremo però a parlare di calcio, in particolare di A-League. Restate sintonizzati con noi qui su Radio SBS.
SBS in italiano, alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
Passiamo quindi a parlare di motori, spostiamoci in Giappone. Nico Rosberg domina il Gran Premio di Suzuka e mette una seria ipoteca sul mondiale quando mancano 4 gare alla fine. Secondo Verstappen, dopo uno spettacolare duello con Hamilton, poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen. Completano i 10 Ricciardo, Perez, Hülkenberg, Massa, Bottas.
E ora Rosberg ha un confortevole vantaggio di 33 punti sul compagno di squadra Hamilton. Il tedesco parte in pole, scatta subito in testa per una gara dominata. Ma invece Hamilton, che scala in 8ª posizione dietro a Raikkonen, partito 8º per la sostituzione del cambio.
Il tedesco, come detto, fa corsa a sé, va a conquistare il 23esimo successo in carriera, il 9º stagionale. Ed è il momento dei primi verdetti ufficiali. La Mercedes conquista il 3º mondiale costruttori di fila.
E la Mercedes ha poi formalizzato un'indagine sull'olandese per manovra pericolosa, accusando Verstappen di aver causato o ostacolato Lewis Hamilton, indagine poi però successivamente ritirata. L'ordine d'arrivo è stato poi omologato.
Ascoltiamo allora il giornalista della Gazzetta Andrea Cremonesi al microfono di Carlo Reglia.
Dominio Rosberg partito bene al comando e per l'imponore che è inserito grazie appunto alla domenica negativa di Hamilton. Se la scorsa settimana nulla poteva rimproverarsi il pilota inglese, appiedato in realtà dal motore, questa settimana invece insomma ci ha messo del suo. Non è mai stato incisivo in qualifica. In gara, pur partendo in prima fila, ha fatto slittare le ruote e si è ritrovato alla prima curva in 8ª posizione, per cui potete capire che gran premio di rimonto ha dovuto fare. Tra l'altro fino al primo pit stop è stato praticamente inesistente, ha mantenuto la posizione, diciamo avanzato solo di una piazzola, quindi un gran premio per una prima parte anonimo. Si è scatenato nel finale quando ormai la frettata era fatta, tanto vero che non è riuscito a superare Verstappen nel finale, con una manovra un po' particolare se vogliamo da parte di Max. In realtà così da vista la Mercedes, ma devo dire che da fuori non è sembrato nulla di che, insomma non è che abbia ostacolato Verstappen all'avversario.
Puoi darci qualche dettaglio, visto che poi al termine della gara la Mercedes ha proprio presentato un ricorso, poi hanno accusato Verstappen di aver fatto una manovra pericolosa nel frangente?
Sì, la manovra è venuta alla chicana, che è stata diciamo resa famosa dal duello tra Senna e Prost. Lì nell'89 le due McLaren Honda si scontrarono e questo consentì a Prost di vincere il campionato. La sensazione allora fu che Prost accompagnò fuori volutamente Senna, sapendo che in caso di doppio zero avrebbe vinto il mondiale, e così fu. Tanto è vero che l'anno dopo, se ricordate, Senna si vendicò buttando fuori Prost, passato alla Ferrari alla prima. Devo dire che in questo caso i due non si sono toccati. Verstappen si è difeso, l'attacco appunto è venuto da parte di Hamilton in quella zona, perché Hamilton sapeva che la Red Bull affrontava meglio quella chicana e quindi il rettilineo sarebbe stato praticamente impossibile attaccare il pilota olandese. Verstappen si è solo messo un pochettino diciamo più al centro, è uscito un po' di traiettoria, ma non ha indagato. Hamilton, per evitare il contatto, è andato dritto, ha perso diciamo la scia, che ormai era l'ultimo giro e quindi il Gran Premio è finito. Dopo la gara la Mercedes ha fatto protesta. Hamilton per la verità non voleva, tanto è vero che ha fatto un paio di tweet abbastanza piccati, per dire che appunto Verstappen aveva meritato il secondo posto. La Mercedes a un certo punto l'ha ritirato questo reclamo, perché? Perché i piloti se ne erano praticamente già andati, i commissari non li potevano ascoltare, questo avrebbe reso subiudice fino a Austin il risultato del Gran Premio. In un altro periodo dell'anno probabilmente alla Mercedes sarebbe andato bene così, qui no, perché qui c'era in ballo il mondiale costruttori. Con questo risultato, primo e terzo, la Mercedes ha appunto vinto con 4 gare d'anticipo il mondiale. Insomma, tra le due cose, tra tenere aperto diciamo un eventuale ricorso che avrebbe potuto in qualche modo portare al secondo posto Hamilton, si è preferito festeggiare subito il campionato costruttore, anche perché comunque il guadagno di quei 3 punti che valano tra il secondo e il terzo non avrebbe in qualche modo cambiato la sorte di un mondiale che pare veramente destinato a finire nelle mani di Nico Rosberg. Lo può perdere solo lui.
Anche perché appunto, come sottolineavi, il dominio della Mercedes è assoluto in questa stagione. Proprio Rosberg è arrivato al 23esimo successo in carriera, al 9° della stagione. Come ci ricordavi, la Mercedes ha conquistato il titolo costruttori. Insomma, tutto bene per la Mercedes in questi frangenti. La Ferrari si ritrova fuori dal podio. Vettel e Raikkonen al 4° e il 5° posto. Ci si avvia verso una chiusura un po' desolata e triste di questo mondiale.
Ma devo dire che al di là della posizione finale, dovuta anche alle penalizzazioni subite al via, sappiamo che Vettel, a causa dell'incidente della Malesia, è partito 3 posizioni indietro e Raikkonen ha dovuto partire 5 posti indietro perché prima della gara gli è stato cambiato è stato sostituito appunto il cambio. Ma al di là di questo, la Ferrari è stata una bella gara, i piloti erano in palla, hanno lottato e la macchina c'era. In condizioni normali, cioè fossero partiti così come era il risultato delle qualifiche ieri senza le penalizzazioni, cioè in seconda fila, probabilmente la Ferrari avrebbe lottato per il podio, anzi con i guai avuti poi da Hamilton avrebbe potuto fare secondo terzo. Certo, con i secondi in mano si fa la storia, purtroppo la Ferrari quest'anno è fragile, oltre a non essere estremamente veloce è anche fragile, e per la 5ª volta uno dei due piloti ha subito una penalizzazione per un guasto, per una trasmissione che si sta rivelando più fragile del previsto. Un peccato perché, ripeto, la Ferrari ha dato dei segni di riscossa, non era quella anonima dell'altra settimana in Malesia, e questo fa ben sperare per le ultime 4 gare della stagione.
Anche se in classifica costruttori, vinta da Mercedes, la Red Bull ormai sembra stabile in seconda posizione. È quindi in questo momento la Ferrari la terza forza del mondiale?
Ma lo è sui numeri. Lo è stata sicuramente in Malesia, lo è stata nelle gare che hanno preceduto il Giappone. Per fortuna le novità che sono state portate appunto da Suzuka hanno funzionato. Speriamo che questo trend di crescita continui in quest'ultima gara del campionato e ci permetta di vedere una Ferrari in grado di battere la Red Bull. C'erano tutte le condizioni per poterlo fare in condizioni normali in questa gara. Speriamo che nelle prossime, che sulla carta sono più favorevoli, a Austin la Ferrari è sempre andata fortissimo anche nelle precedenti edizioni del Gran Premio degli Stati Uniti, si possa verificare. Stati Uniti, Messico, credo che anche il Brasile sia abbastanza buono, insomma, in modo tale da portarsi a casa qualche podio. Per quanto riguarda il secondo posto nei costruttori, la Red Bull ha 50 punti di vantaggio, secondo me cominciano a costruire un bel margine difficile da scalfire.
Andrea, in conclusione, dopo il grande fine settimana in Malesia, appunto, che è culminato con la vittoria, Ricciardo non ha fatto bene in questo Gran Premio giapponese?
No, purtroppo rispetto a Verstappen, che ha saputo capitalizzare le penalizzazioni della Ferrari e quindi scalare addirittura il secondo gradino del podio, Ricciardo è stato abbastanza anonimo. La sua macchina aveva dei problemi, di power unit, evidentemente non riusciva a scaricare bene la potenza, un po' una regolazione sbagliata, e quindi qui la colpa è anche del pilota, oltre che dei tecnici, un po' forse appunto per un discorso di motore che andrà a revisionare per settimane che si separano dal circuito. Peccato, ovviamente nell'ottica dei tifosi australiani, perché Ricciardo sta vivendo un bellissimo momento, arrivava gasatissimo a questa gara. Sulla carta la Red Bull doveva essere favorita nel confronto della Ferrari, invece Ricciardo è andato appunto dietro Vettel e Raikkonen.
Questo era il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Rivediamo la classifica piloti, che vede in testa Nico Rosberg su Mercedes 313 punti, seguito da Hamilton, sempre Mercedes 280, Red Bull con Ricciardo 212 punti, terzo posto, Raikkonen su Ferrari 170, Vettel su Ferrari 165, Verstappen su Red Bull 165 punti.
E invece per quanto riguarda la classifica costruttori, brevemente vediamo in testa la Mercedes con 593 punti, segue la Red Bull con 385 e infine la Ferrari con 335.
Noi prendiamo una breve pausa e ritorniamo tra pochissimo per parlare anche di A-League.
Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia australiana. Dal trasporto alle soluzioni broadband, dalla moda al mercato ortofrutticolo. SBS incontra la gente che fa parte di questo settore multimiliardario in Australia. Guardate la nuova serie Small Business Secrets, domenica alle 5 del pomeriggio su SBS.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10 Magica Fossati e Francesca Rizzoli.
E nella seconda ora del nostro programma tornerà, come sempre, Australia istruzioni per l'uso, che oggi ospita Nicola Scardino. Dopo una carriera decennale nell'esercito italiano, Nicola ha deciso di cambiare vita e ha provato a ricostruirsi una carriera in tutt'altro settore qui in Australia. Ascoltiamo allora un estratto della sua intervista.
Come tutti gli italiani arrivano in Australia, il lavoro più facile da trovare è quello della ristorazione. Quindi il mio inglese era molto basico. Ho trovato lavoro in un ristorante a St. Kilda, italiano, dove si lavorava solo la sera. Quindi la persona che gestiva il locale mi ha dato la possibilità di lavorare durante la giornata. Quindi mettevo a posto i tavoli, lavavo. E di lì poi, integrandomi nell'inglese, le possibilità si aprono. Avendo un mio carissimo amico qui in Australia, che era arrivato 3-4 anni prima di me, il mio grande amico, Gino Forlano, lui mi ha preso sotto la sua ala protettrice e sono andato a lavorare con lui. E probabilmente fra 7-8 anni sono stato con lui.
E questa appunto era la voce di Nicola Scardino, che conosceremo meglio nel corso della seconda ora con il nostro appuntamento con Australia istruzioni per l'uso. Ma adesso passiamo alla A-League, che ha aperto i battenti nello scorso fine settimana. Inizio con il botto a Sydney, davanti a 62.000 spettatori, il derby del New South Wales si è concluso con il trionfo dei Sydney FC sui Wanderers per 4-0.
E leggiamo allora i risultati di questa prima giornata: Brisbane Roar FC Melbourne Victory 1-1, Wellington Phoenix Melbourne City FC 0-1, Western Sydney Wanderers FC Sydney FC 0-4, Perth Glory Central Coast Mariners 3-3, Newcastle Jets Adelaide United 1-1.
In classifica troviamo Sydney FC e Melbourne City a 3 punti, Brisbane Roar, Melbourne Victory, Perth Glory, Central Coast Mariners, Newcastle Jets e Adelaide United a 1 e Wellington Phoenix, Western Sydney Wanderers a 0 punti. Noi facciamo il punto della situazione insieme all'esperto di A-League Joe Russo, intervistato da Carlo Reglia. Brandon O'Neill, it's three,
it's done and dusted the derby, it's Sydney FC again. E questo era il commento di Fox per quanto riguarda il derby. Si è iniziato veramente col botto questa stagione di A-League. Questa era la rete di O'Neill, il terzo gol. Joe, iniziamo proprio da questa partita. Si è iniziato con il derby tra Western Sydney Wanderers e Sydney FC. Una partita che è stata dominata letteralmente dai Sydney FC. È un tracollo per i finalisti dell'anno scorso. Com'è andata?
Sì, ovviamente ha vinto il Sydney FC per 4-0, tutto nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo visto una gara più equilibrata, più combattuta, con occasione diciamo per tutte le squadre, ma nel secondo tempo il Sydney si è dominato completamente con questi 4 gol. E al 51esimo Holosko, al 55esimo il raddoppio è arrivato per gli Sky Blues e poi l'84esimo O'Neill che ha segnato da calcio di punizione dopo l'espulsione del giocatore delle Western Sydney Board e poi l'88esimo Brosk. Veramente una gran bella partita del secondo tempo per il Sydney FC davanti a 62.000 spettatori circa alla Enzel Stadium di Sydney, ovvero lo stadio olimpico di Sydney.
Questo è stato l'altro motivo di interesse che ha attirato l'attenzione dei media, 62.000 persone per una partita che non fosse una finale, è un dato veramente record, è stato il dato di maggiore presenza per una partita che non fosse una finale all'Olympic Stadium. Ascoltiamo a questo proposito le parole del difensore del Sydney FC, Ryan Grant.
To get a crowd like that and set the record for the A-League was massive, and the atmosphere is always great in a derby and in a stadium so big and so many fans there, they did everyone credit, it was beautiful.
E questo era Ryan Grant che esprimeva la sua meraviglia proprio nel giocare in uno stadio così pieno. Ecco, in questo contesto quanto ha influito l'ambiente per la partita?
Beh, possiamo dire che ha influito moltissimo. Il calcio quella sera ha fatto una bellissima figura, 62.000 spettatori per un derby, veramente una cosa straordinaria, sia nel calcio locale, anche diciamo a livello anche mondiale, 62.000 spettatori, buona affluenza di pubblico. E per quanto riguarda l'atmosfera, c'è stato un divertimento per tutti e ovviamente una partita di alta qualità incorniciata la serata. Veramente grandissimo spettacolo, grandissima atmosfera, una partita veramente da ricordare in questa stagione.
Devono preoccuparsi i tifosi dei Wanderers per questo inizio con un passo falso?
Ma non direi, dopo la prima giornata ovviamente proprio all'inizio della stagione, abbiamo visto la stagione precedente dove Western Sydney è andata molto lenta all'inizio e poi alla fine abbiamo visto che ha raggiunto la finalissima, la Grand Final. Praticamente nelle prime 3 o 4 giornate è una fase diciamo di rodaggio per le squadre. Per quanto riguarda il Western Sydney ci sono stati dei momenti anche buoni per loro, specialmente nel primo tempo. Alla fine possiamo dire che il Sydney si è sfruttato meglio le occasioni che si sono presentate, ma non diciamo che c'è da preoccuparsi a questo punto per il Western Sydney. Aspettiamo qualche mesetto prima ancora e vediamo cosa succederà.
Come ci dici tu, l'anno scorso è stata una vera lezione a proposito di giudizi affrettati. Chi inizia bene anche sono i Melbourne City che vincono in trasferta a Wellington per 1-0.
Sì, gol di Anthony Casseres al 31esimo, vittoria di stretta misura, ma è stato un bel gol individuale. Da notare questo incontro al 58esimo, Melbourne City ha avuto il portiere Sorensen espulso per fallo di mano fuori area. Ovviamente il Melbourne City senza il neoacquisto Tim Cahill impegnato con la nazionale australiana, ma in questi incontri il Melbourne City ha meritato la vittoria davanti a quasi 10.000 spettatori a Wellington. Bel inizio di stagione per la squadra che ha speso tantissimi soldi durante questi ultimi mesi, infatti.
Che si candida già a una delle protagoniste per questa stagione. Invece i campioni di qualche mese fa, che appunto hanno vinto contro i Western Sydney Wanderers, gli Adelaide United, si arenano a Newcastle contro i Jets 1-1, risultato finale.
Sì, mezzo passo falso per l'Adelaide United in trasferta ieri sera al Newcastle, gol del Newcastle al 18esimo di Brown, un bel tiro a volo, poi al 29esimo il pareggio dell'Adelaide United con Macarunes. Per i campioni in carica forse sono 2 punti persi. Newcastle però dobbiamo dire ha giocato abbastanza bene e ha certamente meritato questo pareggio. Buona la prestazione del portiere, il giovane portiere dei Jets, si chiama Duncan di cognome. Alla fine un risultato giusto, ma per l'Adelaide sì, forse come l'anno scorso, un inizio molto lento, poi vediamo fra qualche settimana come andranno le cose, ma ovviamente per i campioni d'Australia è mezzo passo falso qui a Newcastle.
Invece la partita più spettacolare di questo weekend, prima giornata di A-League, questo fine settimana che è iniziato venerdì e si è concluso ieri, è stata la partita che si è disputata a Perth. I Mariners erano sotto di 3 reti al primo tempo, sono riusciti a completare una rimonta entusiasmante, 3-3 il risultato finale.
Sì, grandissima rimonta nel secondo tempo e complimenti alla squadra di Paul Ocon. Paul Ocon che tra l'altro si siede in panchina soltanto da 5 settimane e il Perth Glory ha sperato un po' tutto nel secondo tempo anche, ma dopo un vantaggio di 3-0 una squadra non dovrebbe concedere un vantaggio così agli avversari. Target 2 reti nel primo tempo, al terzo e al 27esimo, poi un calcio di rigore di Castro al 35esimo e così siamo andati al riposo con il Glory in vantaggio di 3 reti. Ma nel secondo tempo questa rimonta straordinaria dei Mariners al 56esimo, Donovan ha accorciato un po' le distanze per la prima volta, Poi all'83esimo un bel regalo della difesa del Perth Glory, infatti Warren ha calciato praticamente il pallone contro il suo portiere per un'autorete, il portiere Reddy, e a questo punto all'83esimo eravamo sul 3-2 per il Perth Glory. Poi due minuti più tardi un altro calcio di rigore, questa volta fuori dai Mariners, e O'Donovan ha segnato al dischetto per il 3-3. Grandissima rimonta, e ovviamente per il Perth Glory certamente due punti persi in casa contro i Mariners.
E ringraziamo allora Joe Russo che ci ha parlato di A-League. Ricordiamo che il Brisbane Roar è riuscito a pareggiare 1-1 con il Melbourne Victory con un gol dopo il 90esimo minuto. Noi tra pochissimo cediamo la linea a Marco Lucchi per un aggiornamento del notiziario e ritorniamo come sempre fino alle 10 sulle frequenze di SBS Radio 2. Potete seguirci in tutta Australia sui canali digitali oppure sulla SBS Radio App o in streaming sul sito www.sbs.com.au/italian.
E allora noi ci ritroviamo tra pochissimo.